in modo sistematico anche un ragionamento che abbiamo cercato di fare nella rivista sulla crisi, con una finalità politica molto precisa. Cioè, non ci siamo occupati della crisi se non per sforzarci di capire innanzitutto noi stessi e poi di discutere con voi, con compagni come voi, dov'è il capitalismo in questo momento, dove sta andando e dov'è la nostra classe. Allora, naturalmente ne possiamo discutere. Vi chiediamo di farlo se volete, dopo aver letto la nostra analisi, però la tesi che formuliamo è questa, che è una crisi epocale, quella che è scoppiata negli ultimi anni, il che non vuol dire che non sia asimmetrica, perché tutte le crisi in precedenza hanno avuto questo carattere di asimmetria. Cioè non hanno colpito le diverse frazioni del capitale a scala internazionale o a scala occidentale, non le hanno colpite nella stessa maniera. Noi prendiamo atto, per prendere la tematica che toccava prima Roberto, noi prendiamo atto che c'è stata una capacità di reazione e di tenuta dei BRICS nei primissimi anni della crisi che ha allentato l'impatto della crisi complessiva, però dal 2007 ad oggi le diverse componenti di questo presunto blocco si sono andate differenziando. Nel senso che il Brasile si è quasi fermato, no? La Russia, per un conflitto aperto, evidente, che ormai gli Stati Uniti hanno scatenato contro la Russia per impedire il blocco, diciamo, possibile Russia-Cina con un buon rapporto con la Germania, la Russia è in recessione. La Russia è in recessione. Per quanto riguarda l'India, si sono raccontate, a proposito di balle, parecchie balle sulla, diciamo così, similarità del cammino dell'India e del cammino della Cina, che sono invece fortemente differenziati. La Cina, tu stesso lo dicevi, la Cina ha una tenuta importante a stare ai suoi dati ufficiali del processo di accumulazione. Però in questi 7 anni il debito globale della Cina, per quello che via via comincia ad emergere, sia quello di Stato, sia quello delle province, sia quello delle municipalità speciali, ma sembra anche quello di una serie di grandi imprese, questo debito sta emergendo come un debito che supera di 2 volte oggi il PIL cinese, forse di 2,7 volte. Quindi, diciamo, sta emergendo che anche nel caso cinese la funzione del debito, dell'indebitamento generale, nel processo di tenuta dell'accumulazione capitalistica è una leva, diciamo, fondamentale che ci dice quanto anche la prosecuzione e la ripresa a singhiozzo dell'accumulazione capitalistica stia avvenendo prendendo prestito, diciamo così, dal futuro. Quindi, e naturalmente gravando dei pesi sempre più insostenibili, secondo noi, sulle classi lavoratrici. Quindi, la tesi che formuliamo, poi discutiamola analiticamente, è quella di una grande crisi globale del processo di accumulazione. Non è che discutiamo non considerando che c'è stata anche una grande rivoluzione tecnica come quella informatica, ma quello che cerchiamo di mettere in luce è che la rivoluzione informatica in atto, più di ogni altra rivoluzione tecnica precedente, sta liofilizzando la forza di lavoro viva nei processi produttivi, cioè sta riducendo al minimo del minimo in tutti i campi, nell'industria naturalmente, ma anche fuori dall'industria. Pensate adesso, non so, anche nelle campagne del Trevigiano, ai droni che spargono gli anticrittogamici, no? Cioè sta liofilizzando, sta riducendo, asciugando al minimo del minimo la forza di lavoro viva che viene impiegata, e noi sappiamo benissimo che è la forza di lavoro viva che produce profitto, è quella, è solo quella che produce profitto. Allora è vero che sta avvenendo un tentativo violento anche di abbassare il valore dei mezzi di produzione, ma siccome in proporzione nel mondo, in tutti i settori, in tutti i paesi, inclusa la Cina, no? In Cina c'è un incremento notevolissimo anche del valore della produzione industriale, ma se andiamo a vedere la quantità dell'occupazione nell'industria della Cina dal 1995 ad oggi è praticamente stagnante, cioè il valore del prodotto industriale cinese cresce in un modo impressionante, ma la quantità, ci si scosta poco dai 100 milioni di addetti all'industria, siamo sempre lì negli ultimi 20 anni, però la produttività di questo lavoro è enormemente cresciuta, ma la quantità di questo lavoro impiegato in Cina a scala internazionale è una quantità che in proporzione è sempre più limitata, e questa è la contraddizione di fondo del processo dell'accumulazione capitalistica, e la rivoluzione informatica esaspera questa contraddizione, la esaspera questa contraddizione. Quindi a nostro parere, diciamo, c'è da ragionare naturalmente, da avere uno sguardo globale senza alcunissimo dubbio, però questa crisi ci rivela, ci mette di fronte più di ogni altra crisi precedente, sia per la scala dell'accumulazione, sia per queste caratteristiche che ha assunto il capitale, in particolare con la rivoluzione informatica per l'appunto, ci mette di fronte a delle contraddizioni storiche del capitale, rese però più esplosive dalla compiutezza della scala della sua accumulazione e dalla terza rivoluzione tecnica che è stata compiuta e che è finalizzata più delle precedenti, più del primo macchinismo, più del fordismo e taylorismo insieme, è finalizzata ad abbattere la quantità di forza di lavoro necessaria nei processi produttivi. Questo ci sembra a scala generale, salvi poi tutti gli elementi di ordine politico che ne discendono. L'incapacità degli Stati Uniti d'America di essere i registi di questa fase dell'accumulazione su scala mondiale è collegata anche con la profondità di questa crisi, con l'esplosività di questa crisi, perché questa regia è nata in un'altra epoca del capitalismo. Cioè è nata nell'epoca, sì, del taylorismo, del fordismo, no? Ma più si sta, non solo, è nata nell'epoca del monopolio dell'industria in Occidente, ma adesso il monopolio dell'industria non ce l'ha più l'Occidente. Adesso non siamo più nella fase della meccanizzazione, siamo nella fase dell'informatizzazione dei processi lavorativi. E questa fase è una fase ancora più critica per il per la contraddizione di fondo del capitalismo che ha illustrato Marx. Allora, in questo senso, noi diciamo, prendiamo atto che siamo in una fase del capitalismo diversa da quelle precedenti. Non affrontiamola con l'idea che la storia si ripeta, perché il contesto del capitalismo contemporaneo è profondamente diverso, compagni, dal contesto che tutti noi abbiamo in mente, perché è quello della rivoluzione di un secolo fa. È un contesto profondamente cambiato, profondamente cambiato. Non nella contraddizione di fondo, ma ancora, diciamocelo senza diciamo sottintesi, ancora un secolo fa il capitalismo aveva margini di sviluppo importanti. Ora non li ha, se non attraverso dei meccanismi che generano diseconomie capitalistiche, contraddizioni ancora più profonde di quelle che risolvono. E ricorderete tutti che a un certo punto, specie negli anni 20, gli ultimi anni di vita, Lenin dice: qui sembra che guidiamo noi, ma siamo guidati. Perché lo dice? Lucidissimamente, perché anche in Russia si era costretti a costruire capitalismo, no? E poi questa impresa, che lui stesso vede come un'impresa, il dialogo che ha con Bourdieu, Bourdieu dice: vabbè, ho capito da quello che mi dice Lenin che siamo fregati, no? Questo così esce dall'incontro con Lenin. Lenin dice negli ultimi anni della sua vita: guarda ad Oriente, cioè allo sviluppo delle lotte dei popoli di colore, e pensa che bisognerà resistere, se è possibile, costruendo capitalismo. Questo è il dato di fatto di un secolo fa. Oggi.
Ma solo per la Russia, non per tutta l'Europa, che stai dicendo? Si riferiva alla Russia, dove lo scrive.
Ma la rivoluzione, compagni, un
secolo fa. La rivoluzione è una rivoluzione borghese democratica. Cioè, e quindi era naturale, doveva costruire capitalismo in Russia, ma non in Germania.
Compagni, sto dicendo esattamente questo, soltanto che allora non eravamo al capitalismo pienamente, in aree del mondo immense. Allora, oggi, un secolo dopo, il capitalismo è diventato non solo formalmente, ma anche realmente dominante in tutto il mondo. Allora, diciamo, in questo senso è la prima crisi del capitalismo compiutamente mondializzato. E la nostra sensazione è che ci sia anche tra i compagni una larga sottovalutazione di quello che veramente sta accadendo nel mondo, di quello, diciamo, del passaggio davanti al quale si trova il capitalismo. Questo è il senso della nostra riflessione. Dico una sola cosa sulla questione delle lotte e la rinascita del movimento proletario. Perché in una nota di Dino, diciamo polemicamente alla fine, ma anche come fa lui sempre, una polemica anche costruttiva, dice: qui dovete spiegare che cosa intendete dire con la rinascita del movimento proletario, no? Intendiamo dire, primo, che il vecchio movimento operaio è affondato definitivamente.
Per fortuna.
Diciamo, per fortuna è affondato definitivamente. Però, non è superata la illusione di cui prima parlava Gino, non è superata la illusione della grandissima parte dei proletari occidentali di poter lasciar passare la nottata e di riprendere il cammino, diciamo così, di riconquista di certe condizioni. Non è passato. C'è nella massa dei lavoratori, per quello che riusciamo a capire naturalmente, c'è disorientamento, perché questa crisi non finisce, disorientamento perché tutte le vecchie bandiere, i vecchi riferimenti sono crollati, no? Gli ultimi a cui si appendevano Landini è sempre più evidentemente in combutta con, no? Con la direzione della CGIL, che è in combutta sostanzialmente con Renzi e con tutto il resto, e quindi c'è disorientamento per questo, c'è anche paura di vedere peggiorare ulteriormente le proprie condizioni, ma ancora per un ciclo che c'è alle spalle, che c'è stato alle spalle, per un ciclo di sviluppo che c'è stato alle spalle, c'è ancora una refrattarietà a scendere in campo, ad auto-organizzarsi e a lasciarsi anche aiutare, diciamo così, nella auto-organizzazione, perché anche l'esperienza di Sicova è un'esperienza, secondo noi almeno insieme, di auto-organizzazione e di organizzazione, ci sono tutte e due le dimensioni. Ecco, noi abbiamo sperimentato nel nostro intervento politico, per esempio, alla Fincantieri, che quando, anche nel momento più vivo della lotta, ha degli operai relativamente garantiti di un'azienda che va bene, ma che sono incazzati con il padrone, se gli vai a dire costituiamo un comitato di lotta autonomo, staccato dalla FIOM e dalla CGIL, noi vi seguiamo, date indicazioni, ma il comitato da voi, con voi, non lo veniamo a fare per ora, poi si vedrà in appresso. Allora, prendendo questo piccolo esempio, noi diciamo questa crisi sta maturando con tendenze alla guerra, i proletari ancora sperano che si esca dalla crisi, sperano che si possa portare la guerra altrove senza riaverla in casa, no? Senza riaverla in casa, e la realtà dovrà fargli bruciare queste illusioni. E tutto quello che noi possiamo fare, e qui farò degli esempi che ci sono nella rivista, tutto quello che noi possiamo fare è intervenire in questa fase che passa tra lo scoppio della crisi e una ripresa di iniziativa del proletariato. Noi puntiamo le nostre fiche su questo, non pensiamo alla classe operaia dell'industria, punto. Pensiamo ad una dimensione che ha assunto il proletariato, che è trasversale, interamente trasversale a tutta la società. Va bene, per questo abbiamo fatto i diversi esempi, la fabbrica.
Tieni conto che in tutte le fabbriche italiane, tessili, metalmeccanici, 20, 30, 40, 50% sono stranieri.
Sì, beh, certo.
No,
certo,
questo è un elemento non indifferente.
Certo. Allora io dicevo, è certo che è un elemento importante, ci vengo con un paio di esempi semplici. Allora, dicevo, nella fase che passa tra lo scoppio della crisi, il maturare di ulteriori passaggi e una ripresa di iniziativa in grande dei lavoratori, noi crediamo che si debba fare un lavoro di orientamento, sostanzialmente, di lotta, è evidente, tutte le lotte in cui ci si può impegnare, anche noi lo abbiamo fatto, anche in solidarietà con altre situazioni, ma ci spetta, pensiamo, un lavoro di orientamento. Qui gli esempi che noi portiamo sono 4-5. Uno è il debito. Il debito è quello strumento con cui ci stanno strangolando, ma non se ne parla da nessuna parte. Cioè viene portato dallo Stato come un elemento centrale, dai governi, eccetera, eccetera, ma nelle sedi, anche nelle sedi, diciamo, proletarie che ci sono, perché non è che manchino, saranno piccole, quel che si voglia, ma questa tematica non viene adeguatamente affrontata, mentre adeguatamente affrontata è una tematica che mette in evidenza gli elementi che accomunano le diverse figure del proletariato, i diversi strati del proletariato, le diverse nazionalità del proletariato. E quindi è un primo tema che proponiamo. Un secondo, chiaramente, è quello delle lotte contro i governi. Un terzo tema è quello, diciamo, della solidarietà, per esempio sulla Grecia. Noi abbiamo detto questo: Siriza, sappiamo grosso modo qui presenti quello che è, però noi come lavoratori, compagni proletari in Italia, cosa abbiamo fatto per impedire alla BCE, per impedire ai grandi poteri globali di strangolare ancora adesso, in queste ore, di continuare a strangolare i proletari greci? Vogliamo assumerci il compito di una semplice denuncia ideologica di quello che è Siriza, o vogliamo essere in lotta sul campo di battaglia? Abbiamo proposto e abbiamo fatto delle piccole iniziative, siamo un piccolo collettivo di compagni, abbiamo proposto delle iniziative, socializziamo la necessità di dare solidarietà ai proletari greci, non la solidarietà di Roma, di Vendola, che è una solidarietà al governo greco, se c'è, che forse non c'è neanche quella, ma è soltanto una manovra elettorale. Ma cerchiamo di far camminare tra i proletari qui in Italia quanto quella battaglia difensiva dei proletari greci, però che battaglia, sia una battaglia anche nostra. Questo è un esempio. Un altro esempio è stato, abbiamo portato mesi fa e lo riportiamo, della solidarietà alle rivolte, alle sollevazioni arabe. Le sollevazioni arabe sono state schiacciate, va bene, però sono state la prima grande sollevazione sociale e politica generata dalla crisi globale. E noi abbiamo detto che anche la lotta, secondo noi almeno, anche la lotta della logistica ha portato un po' lo spirito di Tahrir, no, di Piazza Tahrir, l'ha portato anche qua. E questo è un altro esempio che abbiamo fatto. Un terzo esempio importante, lo facevate anche voi, riguarda gli immigrati, che sono una parte crescente, fondamentale, del proletariato qui, una parte combattiva, eppure compagni, c'è una campagna islamofobica contro cui da sinistra non abbiamo fatto quasi niente, se non socializzare l'idea abbastanza balorda che tutto quanto il jihadismo sia una creazione dell'Occidente, che è una cosa che non sta, diciamo così, né in cielo né in terra. Cioè, quando è stata fatta la campagna che ha impressionato anche i proletari, io sono Charlie, noi, secondo noi, diciamo, avremmo dovuto dire: noi non siamo Charlie, noi siamo con, perché la campagna anche di quel giornale era una campagna, diciamo, con un fondamento antiproletario assolutamente evidente. Potevano venire dall'estrema sinistra, ma questo non toglie niente. Lì era l'odio e lo schifo verso la religione dei proletari, perché la religione islamica in Francia è, noi possiamo dire, più o meno fortunatamente, più o meno sfortunatamente, ma è la religione degli oppressi, non è la religione di Stato. Cioè, ma noi critichiamo anche il Papa. A parte che negli ultimi anni si erano proprio specializzati nel dileggio dell'Islam, ma perché si erano specializzati in quello? No? Con il dissenso anche del loro fondatore. Fa parte di un processo di schiacciamento dei proletari immigrati, perché gli islamici sono il prototipo dei proletari immigrati, questo è il dato di fatto, ma non perché ci piaccia o non ci piaccia, perché è un dato obiettivo. Allora noi avremmo dovuto dire, e qui lo diciamo anche nella nostra rivista, noi non siamo assolutamente Charlie, non siamo lo Stato, noi non abbiamo niente a che vedere con la cultura occidentale, con questo finto schifo verso la religione degli altri, degli oppressi, in paesi nei quali la Chiesa gode ancora oggi di tutti i tipi di privilegi possibili ed immaginabili. Quindi, voglio dire, secondo noi i terreni di confronto, di iniziativa politica non mancano. Noi vediamo così un certo progresso verso la ricostituzione della classe in partito. Noi abbiamo fatto l'esperienza delle formazioni politiche più o meno settarie, non è che non siamo nati ieri. Siamo arrivati a questa conclusione, che la formulazione anche questo da discutere, che la formulazione originaria della tematica del partito non dualistica, più felice, fosse proprio quella contenuta nel manifesto, in cui Marx ed Engels parlano della costituzione, no? Della classe in partito. Cioè, noi non vediamo un processo distinto tra una ripresa di iniziativa della classe e la riorganizzazione politica della classe stessa. E allora pensiamo che se vogliamo dare un contributo, appunto, non settario, non organizzativistico, ma sostanziale, ad avvicinare questo obiettivo, dobbiamo confrontarci con le questioni politiche fondamentali che sono davanti a noi. E in questo senso si potranno fare dei progressi, si faranno dei progressi o non si faranno dei progressi nella direzione di una rinascita anche di un'organizzazione politica. In questo senso, ecco, chiudo, in questo senso, diciamo così, la nostra rivista io la definirei, diciamo, una rivista pienamente politica, senza nulla togliere alla dimensione teorica, e vi chiederei di esaminarla, di giudicarla, di declassificarla oppure di apprezzarla da questo punto di vista. Non so se sono stato abbastanza chiaro.
Sì, no, io volevo sottolineare una cosa semplicemente relativamente all'ultima parte del discorso che ha fatto il relatore, vale a dire, ho avvertito una sorta di pessimismo di fondo di fronte a un proletariato che sarebbe comunque immobile in questa fase di crisi sistemica. Secondo me bisogna considerare che comunque i processi sociali in generale seguono andamenti caotici, per cui ci può essere magari una fase come questa in cui c'è una perdita di riferimenti sicuramente, c'è un interrogarsi di fronte ad una crisi che comunque non sembra affatto essere transitoria, però questo tempo non è secondo me un tempo perso, perché poi alla fine la realtà dei fatti mette le persone di fronte a problemi reali, e questo fa anche maturare le idee politiche, perché non si può pensare che un gruppetto di persone che si riuniscono, diciamo, in un luogo angusto, potremmo dire, possano parlare al proletariato che è una classe internazionale. Certe idee devono maturare in base allo sviluppo delle contraddizioni sociali e superando tutti i confini ovviamente nazionali. Noi semplicemente, già per un fatto linguistico, diciamo, quello che possiamo dire e scrivere è limitato all'interno di un paese che oggi assume via via un'importanza decrescente, diciamo, in un mondo sempre più connesso e sempre più anche popolato, direi. Si è parlato della Cina, dell'India e così via. Ma questo diciamo.
Vorrei chiedere una cosa. Andando via, quando finiremo la riunione, se qualcuno di voi è interessato, diciamo così, se ci può lasciare un'email, eccetera, per le comunicazioni, gli interventi che via via metteremo in rete, anche rispondendo alle osservazioni che ci sono state fatte nelle varie presentazioni. Le presentazioni fatte finora sono molto differenziate, moltissime. Quelle fatte a Napoli, per esempio, erano quasi solo di giovani. Ecco. Qui siamo per lo più militanti di, senza nulla togliere, militanti di vecchia data. Molti, non tutti,
stagionati.
Stagionati. Servono anche questi, se servono. Se serviamo, potremmo servire. Se serviamo, potremmo servire. Ecco, si tratterà questo. Sarà la pratica che lo dirà, sarà il futuro a darci la risposta. E quindi forse faremo delle annotazioni sulle varie discussioni che stiamo avendo in giro per l'Italia, cercando di rispondere alle, diciamo, alle obiezioni, anche agli interrogativi più interessanti che abbiamo ricevuto. Ci sono ancora qualche altra...
Vorrei solo solidare con la cosetta della caduta tendenziale del soglio di profitto rispetto alla finanziarizzazione del sistema. Marx già ne accenna quando parla della sussunzione formale, la sussunzione reale, eccetera, eccetera. No? Questo forse è una cosa che nei prossimi numeri della rivista, eccetera, secondo me andrebbe, cioè ne accenna, ne parla già 150 anni fa, vuol dire che era già un fenomeno conosciuto, non era una cosa nuova che è nata oggi. Oggi esplode in tutta la sua virulenza e si è, ma era già stato previsto come fenomeno. E questo andrebbe magari
Non ho toccato questo, abbiamo, e anche Luigi nell'introduzione, abbiamo selezionato una serie di studi a livello internazionale. Quelli che a noi sono parsi, e li citiamo tutti perché non abbiamo fatto nostri studi specifici su questo, abbiamo selezionato una trentina, una quarantina di studi su questo tema a livello internazionale, quasi tutti non italiani, quelli italiani gli studi di Giussani sostanzialmente, e gli altri sono tutti di livello, diciamo, di altri paesi. Dall'Inghilterra alla Cina, agli Stati Uniti d'America, al Brasile e così via, e abbiamo detto quali sono secondo noi gli studi più attendibili, e abbiamo fatto un certo ragionamento che ora non voglio fare in due secondi. Invece, per quello che dicevi tu, sì, è vero, Marx dice che ciclicamente il capitale arriva ad un punto tale anche di difficoltà del suo processo di accumulazione che cerca di aggirare, no? Questa difficoltà attraverso la produzione di capitale fittizio, attraverso la finanziarizzazione. Esatto, esattamente. Però è altrettanto esatto quello che dici tu, e che diciamo corrisponde a quello che abbiamo cercato di dimostrare, che il tipo di finanziarizzazione che è avvenuta nell'ultimo quarantennio, va bene, a cominciare dalla creazione del mercato dei petrodollari a Londra, è una finanziarizzazione che non ha eguali nella storia precedente del capitalismo.
Quindi 10 volte il PIL mondiale.
Esatto.
E non li ha. Non è successo una cosa del genere.
Esatto. E non li ha perché ci sono delle ragioni strutturali che stanno rendendo difficile il processo dell'accumulazione. Non so, in questo senso, questa iperfinanziarizzazione, alcuni la vedono come la causa della crisi. Secondo noi è invece un effetto di un processo di difficoltà crescente dell'accumulazione. Ci siamo. Non che non fanno profitti, su questo appunto anche Cordiga ha spiegato che 100 volte che il problema non è che non cresce il capitale, è che non cresce alla velocità necessaria a soddisfare il diavolo in corpo che ha. Ci siamo. E quindi in questo senso la crescita parallela del processo di finanziarizzazione e dell'indebitamento generale danno la misura di quanto sia difficile far crescere ulteriormente l'accumulazione del capitale. In questo senso sì, è esattamente quello che diciamo anche noi.
Perché poi già dentro un passaggio della rivista dove si cita ancora il manifesto del 48, si dice, quindi non lo diciamo né voi né noi, ma lo diceva lui, le condizioni del mondo borghese sono diventate ormai troppo anguste per contenere la ricchezza che esse stesse producono. Con quali mezzi riesce la borghesia a vincere le crisi? Da un lato distruggendo, a seconda delle circostanze, una grande quantità di forze produttive, dall'altro conquistando nuovi mercati e sfruttando più intensamente quelli già esistenti. Con quali mezzi? Preparando nuove, più estese, più formidabili crisi e riducendo i mezzi per ovviare a quelle future.
Sì,
dopo è chiaro che noi l'abbiamo aggiornata, ma questa è
la sì. Volta che è stato il giro del mondo.
Dico un'ultima cosa per quando sempre relativo alla questione delle lotte, l'Italia, faccio un passaggio velocissimo, tanto per fare un esempio, perché dobbiamo essere anche non solo vedere quello che ci piace, ma vedere anche perché non funziona quello che ci piacerebbe. Italia, se noi prendiamo i dati della disoccupazione italiana, è indubbio che i 3 milioni e qualcosa iscritti sono senza lavoro, ma non sono senza riserve. In parallelo pieno impiego tedesco è un pieno impiego finto, perché una grande quantità, e qualcuno lo sa meglio di me, può fare percentuali, non sono dei lavori a tempo pieno. Sono
mini
lavori, gente che fa 3 lavori per fare una giornata di lavoro, eccetera, eccetera. Finisco. Questi giovani o meno giovani impiegati in questo modo, nel caso italiano impiegati per niente, sotto certi aspetti, quelli più portati, secondo me, a prendere coscienza della condizione, possono essere più questi finti impieghi dei lavoratori tedeschi che i nostri disoccupati italiani, perché i nostri disoccupati italiani, se fossero veri disoccupati, voi vi capite che uno esce con 3 milioni che veramente immagino anche il braccio, perché diventa complicato uscire di casa. No, questo lo dico perché alcune volte non è proprio tutta colpa nostra, perché da questo marasma sociale poi dopo non succede, eccetera, eccetera. Cioè, voglio dire, ci sono.
Non c'entra niente, la conclusione alla fine devi tradurla in pratica, cioè ci vuole al proletariato, manca il partito, sì, in senso, ma vogliamo costruire un'area politica, un'area politica
sì, no, io sono
che si muove su un piano politico che si collega ad un'altra cosa, no, sono chiacchiere teoriche queste qui. Capito?
Bisogna anche capire quello che succede.
Sì, bisogna capire quello che succede. Chiacchiere, io sono il primo a sapere che studio anch'io. Non sto dicendo che non bisogna capire qual è la caduta tendenziale, dov'è la crisi, eccetera, eccetera. Non sto dicendo questo, sto dicendo che queste discussioni alla fine, per questo ho detto che è un vecchiume politico del concetto della testa, perché vecchiume in questo senso deve andare oltre la. Quindi sto parlando di soggettività militante o non militante. Non l'oggettività delle lotte che si devono unire, ma la soggettività deve costruire, perlomeno tentare di costruire, un'area politica, l'organizzazione politica è una parola grossa, un'area politica che serva ad intervenire nella classe. Questo deve fare.
Tu
fai d'accordo della cosa, sono chiacchiere teoriche, questi sono chiacchiere di 40 anni fa, sono vecchie,
non è che da fai statuto, non si realizza stendendo uno statuto.
Ma non c'entra, lascia stare il sicoma, è un elemento, può essere un elemento, ma non c'entra niente.
Ci muoviamo da quello che c'è, ci muoviamo da quello che c'è.
Come c'è poco?
Non c'è il vecchio.
Ciao,
ciao. Ciao Francesco.
No, io la macchina è fuori.